Allora, è una riunione tipo familiare e sono contento. Allora, vi dico, introduco il tema, il modello della governance adottato dall'ispettorato. E sostanzialmente l'obiettivo che mi propongo è quello di spiegare qual è il perimetro entro cui ci stiamo muovendo per realizzare e far partire questa esperienza istituzionale che è rappresentata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il titolo vuole evocare qualche concetto su cui mi soffermo. Quando si parla di organizzazioni pubbliche si usano spesso dei termini tipo innovazione, questa volta ci abbiamo messo anche trade-off, non badiamo a spese, però generalmente si percorrono dei sentieri, delle strade consolidate nell'esperienza. E a parole si parla di innovazione, ma l'innovazione è qualcosa che è molto semplice da affermare in termini comunicativi e molto più difficile da affermare in termini sostanziali. Io mi descriverò il quadro entro cui vogliamo muoverci, che ritengo innovativo se si realizzerà, altrimenti sarà l'ennesima dichiarazione di principio. La tradizione vuole indicare che non tutto ciò che è stato fatto va a priori considerato come qualcosa già di superato, no? Ma ci sono sicuramente delle cose valide che sono i presupposti per costruire. Questi presupposti nella tradizione sono soprattutto di natura ideale, di natura valoriale. Quindi l'ideale è partire con considerare, partire dai valori per poi svilupparsi attraverso dei metodi, dei concetti, delle pratiche più moderne che chiamiamo innovative. Io descriverò un... scusi, se può far partire la... Io descriverò uno schema. Come vedete, uno schema che partirà dall'iter normativo, perché siamo una pubblica amministrazione e normalmente si parte sempre da un inquadramento giuridico, normativo. Poi parleremo dell'approccio metodologico e poi arriveremo alle conclusioni. Allora, l'iter normativo. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è una base di partenza. Spesso la norma è comunque un vincolo, dà dei parametri di riferimento. E l'Ispettorato viene realizzato sulla base di un modello giuridico che si chiama agenzia. Questo modello giuridico è stato introdotto nell'ordinamento nazionale italiano con decreto legislativo che è del 99, il numero 300, che dice che l'amministrazione centrale dello Stato è costituita da ministeri e da agenzie. Le agenzie svolgono un'attività di tipo strumentale, operativa, gestionale. Quindi si è pensato che i ministeri dovrebbero concentrarsi più sulle policy, e quando le attività diventano essere molto impegnative sotto il profilo appunto gestionale sono necessari degli organi specializzati che sono le agenzie. Ecco, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è un'agenzia. Partendo quindi appunto da questo modello, nel 2015, col decreto legislativo 1949, è stato costituito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che è anche chiamata Agenzia Unica per le Ispezioni del Lavoro. Gli scopi quali sono? Perché è nata questa agenzia? È nata per due motivi principali, secondo il decreto legislativo, cioè quella di razionalizzare, semplificare l'attività ispettiva ed evitare le sovrapposizioni degli interventi ispettivi. Cioè noi sappiamo che le ispezioni sul lavoro sono condotte da tre organizzazioni, da tre amministrazioni, l'INPS, l'INAIL, prima di questo dell'ispettorato, e il Ministero. Adesso l'ispettorato ha il compito, per evitare appunto delle sovrapposizioni, delle attività non in linea con le esigenze di efficacia e di efficienza, quindi una struttura che coordinasse tutte queste attività. È sottoposto l'ispettorato alla vigilanza del Ministero del Lavoro. Secondo un decreto interministeriale, la data di nascita operativa è quella del 1 gennaio del 2017, quindi esistiamo da poco più di 2 anni. Quindi ci possiamo definire, secondo i tempi della pubblica amministrazione, ancora in fase di start-up. L'approccio metodologico. Noi stiamo parlando del modello organizzativo a cui ci vogliamo ispirare. L'approccio metodologico è quello per processi o per matrice, che si contrappone a quello funzionale, quello ministeriale. Adesso, al di là della... dopo vedremo un po' cosa intendiamo, qual è la grossa differenza tra organizzazione funzionale e quella per processi o per matrice. Però, quando bisogna organizzarsi, generalmente noi siamo abituati a lavorare su parametri esperienziali. Invece dovremmo, come i diesel, partire molto lentamente per poter andare avanti senza ritornare indietro e costruire, casomai più lentamente, ma in maniera più duratura e più efficace. Spesso nelle amministrazioni non si sa esattamente qual è la missione attribuita, si dà per scontata. Poi quando si va a chiedere, ogni dipendente dà una risposta diversa, quindi non c'è uniformità di vedute. Se non c'è uniformità di vedute, facciamo delle organizzazioni che sono strutturate per conseguire degli obiettivi non omogenei, quindi già è un fallimento. Quindi bisogna partire dalla missione istituzionale, che poi si declina. La missione istituzionale è una frase, capire esattamente cosa. Generalmente nelle aziende private è costituita veramente da un periodo massimo, da una riga. Questa missione viene poi declinata con degli obiettivi strategici, il che non è banale, bisogna riuscire a distinguere cosa è strategico da cosa non lo è, innanzitutto. Da questi obiettivi strategici dobbiamo partire e iniziare a diventare un poco più operativi, e quindi dobbiamo individuare dei processi. Allora, vediamo l'ultima riga, il disegno. La mission, detto in maniera, può darsi pedestre, ma efficace, dire: ma perché esisto? Perché mi hanno creato? Dobbiamo capire perché esistiamo. Evitando quelle formule di rito al fine di, allo scopo di, per poi, cioè 5 righe che non chiariscono bene l'essenza della ragione per cui esistiamo. Dopo il perché esisto, dice: che bisogni devo soddisfare? Adesso questo è un altro snodo critico, perché le pubbliche amministrazioni spesso sono molto autoreferenziali, cioè i bisogni immaginano già di interpretarli. Se non si capiscono quali sono i bisogni reali del cittadino, l'amministrazione è disallineata. Dai bisogni, quindi gli obiettivi che io mi pongo, devo individuare con quali attività devo perseguire questi bisogni, questi obiettivi. Queste attività però non sono in ordine sparso, quindi vengono raggruppate in processi, cioè in una sequenza logica di attività. Questi processi vengono poi svolti dalle strutture e il tutto viene governato appunto dalla governance, con delle regole. La governance, che è un altro tormentone nella letteratura manageriale, dove ognuno... La governance è un insieme di strutture, di processi, di attività che servono per indirizzare tutta l'amministrazione verso un certo scopo e che la caratterizzano. Adesso vediamo un pochettino quali sono le caratteristiche di quello che vi ho appena detto. Le caratteristiche, in sostanza, cosa si vuole fare? Si vuole cercare, parlavo prima di organizzazioni per funzioni e per processi, si vuole cercare di avvicinare quanto più l'area di competenza di una struttura con il processo, Perché, come ho scritto tra virgolette, se il processo è segmentato e ci sono numerosi attori che agiscono su quel processo, si perde di vista poi l'obiettivo comune. Cioè, ognuno dice: io la parte mia l'ho fatta per bene, quindi sto a posto. Ognuno dice questo, ma non si preoccupa se poi l'output, la fine di questo processo, ha soddisfatto o non ha soddisfatto quello che ci eravamo proposto, il bisogno sottostante all'output. Pertanto, lo snodo principale è attribuire delle responsabilità ben precise. Se questo servizio, se questo prodotto non è realizzato, io devo sapere chi è responsabile, ma non responsabile per dire tu sei bravo, tu non sei bravo, per sapere con chi devo interloquire, come devo intervenire, chi è il soggetto a cui mi devo rivolgere per migliorare le attività, il processo. Abbiamo detto poi c'è un sistema di governance. Il sistema di governance significa le attività che riguardano, ad esempio, i controlli interni, cioè tutte quelle attività che sono fondamentali per conseguire a livello macro, a conseguire gli obiettivi, la mission. La mission. Adesso che ho spiegato la metodologia, rapidamente prenderò le varie componenti di questa metodologia. La missione spesso in una organizzazione pubblica deriva dalla legge, però io la chiamo missione formale. Cioè, la legge dice che l'ispettorato è nato per quello che vedete a sinistra, per razionalizzare e per evitare sovrapposizioni. Però questo, ci rendiamo conto che è una missione di tipo gestionale, cioè che mira a esaltare dei criteri di efficacia e di efficienza, anzi soprattutto di efficienza. Poi non è detto che questa missione sia, cioè nella missione non si parla di bisogni, di risultati. Allora abbiamo bisogno di una missione sostanziale. Allora la missione dell'ispettorato del lavoro è quella di tutelare i lavoratori. Apro una piccola parentesi, tanto qui ci sono i cugini, ho imparato, io sono da poco nell'ispettorato, però dell'INPS e dell'INAIL, no? Io ho detto, ma che differenza c'è fra l'INAIL, l'ispettorato, l'INPS, sono tutti ispettori del lavoro. E la piccola differenza è data dalla missione, cioè l'INPS soprattutto mira a grandi linee a verificare la regolarità dei contributi previdenziali. E così, tanto non mi sentono quelli dell'INPS e dell'INAIL, non possono dire niente se sbaglio. E l'INAIL invece delle posizioni assicurative. Invece l'ispettorato, nel mio breve già tempo in cui da quando sono entrato, ho capito che invece ha un obiettivo molto più incentrato sulla tutela sostanziale del lavoratore. Anche con degli istituti particolari. Quali erano quei due che mi hai detto ieri? La conciliazione monocratica, no? Dice che è una cosa importante, cioè mi hanno spiegato quando un datore di lavoro e un lavoratore non hanno un contrasto, vanno dall'ispettore del lavoro e vediamo se si mettono d'accordo. Quindi è un istituto proprio per deflazionare, per cercare di risolvere rapidamente un qualche cosa. E così ci sono anche altri istituti. In osservanza della legislazione sul lavoro derivano degli effetti negativi collegati, che sono ad esempio il contrasto all'evasione e le percezioni indebite che vengono date. Cioè inquadrare un rapporto di lavoro in un modo anziché un altro può significare dare o non dare determinati contributi o prestazioni da parte dello Stato, quindi sono soldi spesi male. E anche la tutela, una cosa sottovalutata, è che l'operatore economico che non rispetta la legge automaticamente ha costi minori perché non rispetta la legge, illeciti, e quindi agisce all'interno del mercato violando i principi di par condicio rispetto a quelli che osservano le leggi e hanno degli oneri economici diversi, e quindi la tutela della concorrenza fra operatori economici non è salvaguardata. Questo grande Questo è generalmente quando si fanno, si spiega come si fanno delle slide, si dicono questo è il modello negativo, non si dovrebbe mai fare una slide così piena. Però partiamo un pochettino dall'ultima riga. Cioè, noi nelle organizzazioni la verifica si fa partendo sempre dalla fine. Cioè, possiamo dire quello che vogliamo. Poi, per sintetizzare, i risultati, si parte dai risultati, non da quanto abbiamo lavorato, dal sacrificio che abbiamo profuso. Dobbiamo dire, ma i risultati hanno soddisfatto i bisogni della collettività? Cioè, quello che ci proponevamo? Se la risposta è negativa... Questo vale anche per la cultura delle risorse umane. Il fatto di lavorare 24 ore al giorno ha una rilevanza relativa in questo contesto. L'importante è conseguire dei risultati, vedere se abbiamo affrontato adeguatamente la sfida che avevamo. Di buone intenzioni, no? Come diceva qualcuno, lastricato, eccetera. Allora, lo schema che cosa ci ripete? C'è un aspetto di governance, cioè il vertice dell'ispettorato come il vertice dell'organizzazione è quella che chiarisce a tutti i componenti dell'ispettorato qual è la missione, cioè perché esistiamo, lo deve fare il vertice, questo. Dopodiché bisogna interpretare quali sono i bisogni della collettività, se no c'è il rischio di fare delle cose che la collettività non ci chiede o comunque che non sono nelle priorità, ce le chiede ma non al primo posto. Da questi bisogni passiamo agli obiettivi strategici. Questo è un compito del vertice dell'organizzazione. La macchina invece sta al centro, il piano delle attività, cioè le strutture, le varie, noi abbiamo qua, vedremo quattro direzioni centrali, le strutture sono responsabili invece, e la macchina, qualcuno la chiama la scatola nera, no, la scatola non ci interessa, al cliente esterno non interessa come è organizzata la scatola nera, dice tu mi devi dare un output che ti ho chiesto. E quindi in queste strutture c'è un input, ci sono dei processi e ci sono degli output. Volevo sottolineare questi tre aspetti, l'efficienza, la conformità, l'efficacia. Adesso la conformità, ad esempio anticorruzione, avete visto quante norme sono rivolte a individuare la conformità normativa? Ecco, questa la dobbiamo cercare all'interno dei processi. L'efficacia, anzi parliamo prima dell'efficienza. L'efficienza significa spendere non più di quanto è necessario per fare una certa cosa. La dobbiamo vedere in tutto il processo produttivo, dall'input, anche l'input può influenzare negativamente l'efficienza, cioè quanto spendo rispetto a quello che devo conseguire. E infine c'è l'efficacia, che partendo dagli obiettivi strategici e passando per l'organizzazione, per la scatola nera, arriva all'outcome, cioè all'impatto. Dico, ma alla fine... Gli obiettivi che ci siamo proposti rispetto alla collettività sono stati conseguiti o no? Se non sono stati conseguiti, tutto quello che c'è prima, tutto questo, indipendentemente dal sacrificio che ci è costato, serve a ben poco. I prodotti. Adesso la terminologia aziendale è molto varia, non è scritto sulle 12 tavole, cioè sui termini possiamo intenderci. La definizione dei processi appunto richiede prima i prodotti. Il processo è servente, voglio fare una certa cosa e quindi mi devo porre come la devo fare, con delle attività, come le organizzo, il processo. Adesso nelle pubbliche amministrazioni i processi non sono il tallone d'Achille. Cioè i processi normalmente non sono conosciuti, non sono disegnati e noi dobbiamo cercare di individuare dei processi formalizzandoli, declinandoli e dandogli gli attributi necessari. Faccio un esempio delle norme, perché noi sappiamo che all'interno delle pubbliche amministrazioni ci sta uno scontro culturale fra una cultura giuridica predominante che però mal si concilia con le esigenze organizzative che richiedono anche altri tipi di saperi. Allora, all'interno delle organizzazioni ci vogliono delle culture trasversali, dei saperi trasversali, ma soprattutto dei punti di vista diversi, cioè capire che la norma giuridica non è l'obiettivo, ma è un vincolo e devo essere professionalmente capace per superarlo. Adesso, se noi andiamo a vedere gli obiettivi così sono definiti dal decreto, dal DPCM, un testo normativo, in blu ho scritto quelli esterni, cioè in realtà quelli non sono obiettivi, quelli in rosso, sono obiettivi gestionali, non strategici. Quindi possiamo dire che la prima parte, un primo obiettivo strategico che la norma ci dà è quello di vigilare in materia del lavoro, eccetera, eccetera. Cioè dove facciamo i controlli. Il secondo, delle circolari interpretative in maniera ispettiva, in modo che i lavoratori e i datori di lavoro sanno come si devono comportare, quindi chiarire, rendere più semplice l'applicazione delle leggi. E poi un'attività di prevenzione che fa capo, per dire, come a natura di comunicazione e di sensibilizzazione sulla sicurezza dei posti di lavoro e sulla legalità. Tutto il resto non sono obiettivi strategici, anche se la norma li chiama tali, sono obiettivi gestionali, di miglioramento, di efficientamento della macchina. Adesso ho preso in prestito la catena del valore di Porter, però diciamo che bisogna avere la capacità, una volta capito che bisogna fare i processi, di distinguere quelli che danno veramente valore. Il Forum PA quest'anno enfatizza nel suo titolo la parola valore. Allora, il valore viene dato dai prodotti, dagli output, dei processi primari. Quelli di supporto, che sono a volte le cenerentole, sono quelli che senza i quali i processi primari non funzionano. Però bisogna distinguere le varie nature. Dice, ma va bene, ma tutto questo a che serve? Non avere i processi significa non poter svolgere queste attività. Sono attività di controllo, quelle in nero. Oppure sono altre informatiche. Informatiche non significa automatizzare, ma significa vedere le cose con un altro punto di vista, quindi inventarsi nuovi servizi, avere un approccio veramente innovativo. La qualità, i costi, anche la gestione delle risorse umane, cioè sapere che tipo di piano formativo devo fare per le risorse umane, se non ho i processi non lo posso fare, me lo invento, vado a occhio. Se io non ho dei processi non posso fare la banca dati delle competenze e capire in quei processi se ho dei deficit o meno di competenze. Mi soffermo per i processi, sto ancora nella mezz'ora, e distinguendo nella pubblica amministrazione, non è un aneddoto, è un'esperienza, no? Spesso si fa confusione fra processi e procedimenti amministrativi. Una società di consulenza una volta in un'esperienza ha risolto il problema chiamando procedimenti amministrativi processi, così eravamo tutti contenti. Adesso, secondo uno schema logico, il processo è un'attività, una visione produttiva, è quella che sta al centro, dove c'è un'attività 1, un'attività 2, una serie di attività. Adesso queste attività non è che si possono svolgere come vogliamo noi, sono delle attività che devono seguire delle regole, delle procedure, cioè procedure non in senso informatico, sono delle procedure che ci dicono tu per svolgere questa attività devi fare prima questo, poi fai quest'altro, poi fai quest'altro. Se queste procedure sono interne, sono le procedure in senso stretto. L'organizzazione sono quindi interne, procedure interne. Se invece le procedure sono date dalla legge, sono delle fonti, diciamo, procedure eteronome, per usare il linguaggio dei giuristi, allora sono dei procedimenti amministrativi. Ad esempio il processo dice guarda che tu devi spiegare, devi emanare un foglio di carta che si chiama provvedimento amministrativo. Questo si usa nel processo. Poi c'è una norma, veramente c'è una legge, la 241, che dice guarda che quel provvedimento amministrativo tu lo devi fare in questo modo. Quindi è semplicemente una procedura dettata da una fonte esterna inderogabile. Questi sono i procedimenti amministrativi. La firma digitale è una procedura. Tu per firmare per attestare che questo documento l'hai fatto tu, c'è il codice digitale che dice come ti devi comportare. Questi sono i procedimenti amministrativi. Siamo arrivati adesso, dopo aver solo dopo si fa aver visto qual è la missione, gli obiettivi strategici, abbiamo visto quali sono i processi, ci poniamo la domanda, ma questi processi chi li svolge, chi è responsabile? E allora si fa l'organigramma. Noi abbiamo 4 direzioni centrali nell'ispettorato e con la legge di bilancio, quindi con la legge del 30 dicembre, sono state previste altre 2 direzioni, prima erano soltanto 2 direzioni. Allora, secondo questa logica, c'è una prima logica che riguarda cosa presidiano, dove ci sono le frecce nere, e la direzione centrale della vigilanza presidia l'operatività, cioè quei processi esterni che realizzano la missione dell'ispettorato. La seconda cosa presidia? La gestione, perché per svolgere un'attività operativa c'è bisogno di un coordinamento di risorse umane, di risorse informatiche, di risorse strumentali. Allora ci vuole una direzione che faccia questo, quello delle risorse. Poi c'è una direzione centrale che presidia delle condizioni di efficacia e di efficienza, che è la direzione pianificazione strategica, organizzazione, tecnologie e innovazione. È molto ridondante come titolo, ma è ridondante perché vuole sottolineare la necessità di governare. Questa è una direzione di governance, cioè vuole dire, guardate che noi possiamo fare le cose in tanti modi, cioè la vigilanza va fatta, è l'obiettivo primario, ci saranno delle risorse a cui dedicate per svolgere queste attività, però le regole, il modo con cui le combino, il modo con cui agisco, devono essere realmente innovative. E innovative significa che devono essere pianificate. Io devo capire esattamente la struttura che è sul territorio, se a Forlì hanno degli obiettivi, ad esempio in termini ispettivi, e a Catania ne hanno un altro, non è a naso, perché ci sono dei parametri, degli indicatori che ci dicono come pianificare gli obiettivi. Una volta che li ho pianificati, noi spesso nelle pubbliche amministrazioni a fine anno facciamo un rendiconto, tu sei andato bene, tu sei andato male. Il controllo di gestione invece ci dice perché sei andato bene e perché sei andato male, e poi ce lo dice durante l'anno, non è che ce lo dice alla fine e abbiamo la sorpresa. E questo è il controllo di gestione. E così via, le tecnologie. Le tecnologie non è uno, perché non è nelle risorse? Perché non è una risorsa, è una risorsa veramente innovativa, sarebbe l'informatica. E infatti sui 4 uffici della direzione centrale, 2 sono dedicati all'informatica. Una alla parte, diciamo, intelligente o applicativa, l'altra alla parte invece infrastrutturale, servente, di servizio. L'ultima direzione, secondo il modello di governance adottato dall'ispettorato, è un organismo misto, è un'esigenza mista, che abbiamo parlato di compliance e comunicazione. Cioè non è che il fine giustifica i mezzi, allora io mi organizzo, non rispetto le regole, basta che i risultati arrivano. No, ci deve essere qualcuno che controlla. E questa è l'anticorruzione che per obbligo di legge dobbiamo comunque avere. C'è un'attività di audit, ma audit significa anche verifica dell'efficacia dei processi. Quindi non è un audit soltanto di conformità, ma è un audit di processo, cioè come ottimizzare, vado a fare l'analista di processo. Poi c'è la comunicazione, e la comunicazione è trasversale. In un mondo come è inutile dilungarmi sulla rilevanza strategica della comunicazione, ma non siamo più all'interno, cioè i confini sono sfumati, interagiamo con tutti, interagiamo. E quindi la comunicazione è uno strumento di coesione, uno strumento sia organizzativo che di coesione che culturale. E infine la protezione dei dati personali, un'esigenza sempre più avvertita. Diciamo che questa direzione è un organo terzo, meno coinvolto. Avviandomi adesso a quello territoriale, dalle 4 direzioni noi abbiamo 4 uffici interregionali che coordinano 74 uffici che sono sul territorio. Mi piace evidenziare, noi siamo poco più di 5.000, A livello di direzione centrale siamo il 3%, perché a volte si esagera nel creare questi corpi abnormi dove c'è una testa enorme e delle gambe piccoline o delle braccia anche piccoline. Il 3%, il 2% gli uffici territoriali, il 95% è sul territorio. E noi dobbiamo cercare di mantenere proporzioni di questo tipo. E sul territorio operano con 4 processi, hanno focalizzato l'attenzione e le attività su 4 processi principali. Il primo è quello operativo, la vigilanza, poi c'è il legale, i servizi all'utenza e la pianificazione, il controllo e il funzionamento. E io generalmente indico, così vi potete regolare, no? Le slide e quante ne mancano. Siamo arrivati quasi alla fine. La governance è una cosa fondamentale in tutti gli organismi. Il primo responsabile, è la dirigenza, il vertice. Adesso su che cosa deve agire il vertice? Deve agire sicuramente sugli obiettivi, sull'aspetto di pianificazione, come organizzarsi. Allora l'ispettorato che cosa ha? L'ispettorato che cosa deve fare? Glielo dice il ministero del... c'ha un contratto col ministero, si chiama convenzione tecnicamente. Cioè il ministero dice: io ti do dei soldi e tu in cambio mi fai dei servizi, e i servizi sono soprattutto le vigilanze, l'attività di vigilanza. Però per vedere se questi servizi, questi compiti che mi ha dato il ministero, e mi paga per questo il ministero, sono stati realizzati, io ho bisogno di indicatori. Gli indicatori è un altro punto debole che hanno le amministrazioni e dei target. Questo è un aspetto fondamentale, quindi passiamo dalla negoziazione con le strutture. Allora che cosa succede? Il ministero dice che bisogna fare determinate cose, all'interno dell'amministrazione ci organizziamo, a Sondrio farà una certa parte, a Palermo se ne farà un'altra con degli indicatori e si distribuiscono questi obiettivi. Alla fine valutiamo la performance. Però la governance si muove anche verso l'organizzazione, quindi partendo sempre da ciò che io devo fare, una volta che ho pianificato cosa devo fare, chi lo fa? E c'è l'organizzazione, quindi c'è una policy, ci sono dei processi con delle linee operative e delle strutture che possono essere permanenti. Noi facciamo all'ispettorato ampio uso di gruppi di lavoro, che sono delle cose informali, delle strutture informali, dei modelli organizzativi informali, però molto utili, perché ci consentono di conoscere le cose come stanno sul territorio, altrimenti, sempre per usare quelle espressioni eleganti, uno se la canta e se la suona, dice dal centro e pensa che le cose vanno in un certo modo. Bisogna sempre sentire il territorio, che è quello che effettivamente lavora, come, che tipo di feedback ci dà. L'ultimo è la governance nello sviluppo, verso lo sviluppo e l'innovazione, che prende due direzioni. Una è l'informatica, qui a destra, e poi c'è la ricerca e sviluppo, l'analisi, gli studi, l'indagine, cioè tutto ciò che ci consente anche di usare la creatività nel nostro lavoro. Quindi la governance deve favorire, incentivare tutto ciò che può essere rivolto ad adeguarci ai tempi, quindi a precedere anche le esigenze. Noi seguiamo le esigenze, dobbiamo riuscire a precederle. Adesso questa è l'ultima slide, che normalmente è dedicata alle conclusioni e quindi fare un certo tipo di considerazione, generalmente a effetto. Consentitemi qualche secondo per concludere. Questa mattina mi sono chiesto che tipo di conclusioni avere, non fare. E ho pensato che sarebbe stato, può darsi, fuori luogo. O comunque ho scelto di fare, più che una conclusione, individuare un desiderio, un auspicio. Perché il lavoro, al di là degli aspetti tecnici, il lavoro è qualcosa che ci coinvolge emotivamente, ci coinvolge anche sui sentimenti. E allora ho pensato a una frase. Io ho avuto nella mia formazione anche un'influenza di tipo napoletano, e quindi io Questo è l'auspicio che io formulo per l'ispettorato e per tutti noi. Non dobbiamo segnare, dobbiamo anche sognare e sperare che quello che segniamo, che sogniamo diventi realtà. Io ho terminato e vi ringrazio per l'attenzione.